Noi andiamo in onda, ma gli studenti non sono mica a scuola oggi, prof.
Eh no, gli studenti sono a casa per le famose vacanze di carnevale, che sì, che sono, sai che c'è la storia del calendario scolastico, no? E il calendario scolastico da un po' di anni nel Veneto ha questi 3 giorni per festeggiare il carnevale di Venezia, suppongo, perché non è che noi non lo
Non lo
festeggiamo il
festeggiamo.
martedì, lo festeggiamo la domenica prima, il giovedì grasso, eccetera. E poi adesso hai sentito che c'è anche la Santanchè che propone di fare vacanze. Però che il ministro del turismo proponga di cambiare il calendario scolastico per avere il turismo diffuso, a me non piace mica proprio.
Non è una cosa che le piace,
No,
eh? No.
perché dovrebbe essere il ministro della pubblica istruzione che, siccome è necessario per i ragazzini, per farli vivere meglio, ragionare meglio, eccetera, modificare il calendario scolastico. Non il ministro del turismo perché serve far fare più soldi agli
Nella mia testa
operatori
pensavo
turistici.
fosse modificato nel nord-est per favorire le settimane bianche sulla neve.
Boh, non lo so. Comunque i nostri vicini di casa hanno fatto la loro, i nostri vicini di casa, provincia
Trentini.
autonoma di Bolzano, hanno fatto una loro leggina, loro sono autonomi, in cui hanno fatto qualcosa di simile al calendario tedesco, cioè anticipano la scuola di una settimana, la finiscono una settimana dopo e mettono una settimana intera dall'1 all'8 di novembre, quindi cominciando i primi di settembre, poi dall'1 all'8 di novembre sono quasi passati 2 mesi, e vacanze di Natale come le nostre, vacanze di Pasqua come le nostre e vacanze di... non ricordo se anche il Carnevale è messo o
E
meno.
questa le piace di più, sì.
Sì, questa mi piace di più perché è fatta per gli studenti, non per il turismo, che poi vada d'accordo anche col turismo. Non ci sono settimane bianche dall'1 all'8 novembre,
No.
quindi non è turismo lì. Lì è proprio pensare a quel discorso che fanno
C'è
nelle altre
Halloween, prof.
nazioni, come
C'è Halloween.
c'è Halloween, sì, ma non dall'1
No,
all'8.
no, no. Era una
Sì,
battuta, era una battuta.
perché è vero che l'abbiamo già detto tante volte, che 2 mesi di intenso lavoro, poi una settimana di pausa, poi 2 mesi, sono meglio per l'apprendimento che non tutto di filato e poi un gran buco che si dice faccia perdere il 25% di ciò che si è imparato facendo 3 mesi di vacanza. Vabbè.
Senta, parliamo dell'argomento che mi piace.
Cioè?
La radio.
Ma no!
La radio e la scuola. Mi parli un po' di questo connubio che sono molto interessato.
Vero, ho pensato proprio a te leggendo questa cosa. Allora, c'è stato chi ha fatto una ricerca sull'uso attuale della radio da parte degli studenti e sinceramente mi ha sorpreso perché non pensavo che i ragazzini ascoltassero la radio. E invece l'ascoltano, solo che l'ascoltano con mezzi diversi da noi anziani,
Telefono.
cioè loro usano il loro smartphone o il tablet. Però la usano e la usano parecchio, cioè è quasi il 50% dei ragazzi che ascolta la radio tutti i giorni, non in maniera quindi sporadica, ogni tanto mi capita di accenderla. Ascoltano un misto tra quei programmi che hanno musica, tocca e notizie, come orario, prima di andare a scuola, durante il trasporto, diciamo dalle 6 alle 9 di mattina, il 36%, e poi dalle 18 alle 21 al pomeriggio, cioè quando, non quando tornano a casa, ma quando sono libera da impegni.
Manca una fascia 13-14, interessante anche quella.
Eh sì, è interessante, però i dati danno questo.
Non sono corretti.
Comunque, questa è
Glielo
la
dico
ricerca
io,
che hanno
glielo
fatto.
dico.
Sì, non ne dubito.
Però il resto sì, il resto
Ti
conferma
torna.
quelli che erano i dati della nostra generazione, quando si temeva ci fosse meno interesse per la radio e invece la radio è andata crescendo anno per anno, la televisione è andata sempre più diminuendo, così come la carta stampata.
E se ci
La
pensi,
radio
è
non conosce confini di popolarità, è
bellissimo,
incredibile.
ma è anche perché io penso la televisione tu devi guardare, quindi sei fermato davanti a uno schermo, diciamo, non puoi fare altro. La
Televisione adesso è un
radio
altro uso.
la usi invece come sottofondo, come colonna sonora, ed è in questa maniera che la usano i ragazzi, cioè la usano intanto che vanno avanti e indietro con il corriere, intanto che studiano, sperando che ascoltino musica, non altre cose, e quindi è uno strumento più d'utile, diciamo, no?
Interessante.
A me ha fatto
Bello,
piacere
bello,
trovare questi dati qua.
così diamo futuro a Radio Più quando noi non ci saremo più. Sì. Senta, Istat, beh sì, parliamo di alfabetizzazione in Italia, sì.
Mamma mia, l'alfabetizzazione in Italia comincia con i dati nel 1860, l'Italia, quando si fa l'unità d'Italia, no? Pensa che c'era il 75% della popolazione era analfabeta, mentre negli stessi anni in Francia era il 41%, in Gran Bretagna il 25% e nei nostri vicini di Austria e Germania solo il 15-20% era analfabeta, contro, ripeto, il 75%. Grande differenza tra nord e sud in Italia, grande differenza anche tra i giovani e i meno giovani. Poi un po' alla volta è venuta avanti l'alfabetizzazione fino a arrivare nel primo dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, cioè intorno agli anni 50, con però il 90% della popolazione che ha con la quinta elementare, che era diventata obbligatoria, e l'1% con la laurea. Oggi gli italiani hanno per il 50% un titolo di scuola superiore e per il 17% la laurea. Siamo però comunque i penultimi in Europa, sia per l'una che per l'altra cosa, e questo non va assolutamente bene. Importantissimo è stato anche, pensare che è assurdo, la televisione.
Alberto Manzi.
Esatto, la televisione negli anni tra il 60 e il 68, che ha coinvolto 7 milioni e mezzo di italiani.
Alfabetizzato gli italiani.
Esatto, Alberto Manzi è stato veramente un mitico maestro d'Italia che ha alfabetizzato, penso, 7 milioni e mezzo di persone, tutti adulti chiaramente.
Grandi idee quelle di Manzi.
Grandi idee che non sono ancora superate, perché a parte il suo saper spiegare con parole semplici le cose complicate, no? A me è rimasta impressa, quando l'ho vista, una frase, e dunque erano uscite, lui faceva anche il maestro di mestiere, non solo a televisione, lo faceva anche a scuola, e sono uscite le schede di valutazione negli anni 80, che prima non c'erano, c'erano solo i voti, no? E lui si è rifiutato di usarle. E ha potuto fare a meno proprio per la sua popolarità, tra l'altro. Lui ha detto, la motivazione, non posso bollare con un giudizio un ragazzo, perché il ragazzo cambia, è in movimento. Questo con parole semplicissime c'è tutta l'epistemologia, c'è tutto lo studio di come avviene la conoscenza che si può racchiudere in un enorme libro. Ha perfettamente ragione, bisognerebbe questa frase scriverla dappertutto nelle scuole, che non vuol dire non valutare, che non vuol dire non dire ancora non sai questa cosa, ancora non hai studiato
usare
abbastanza
le parole pro tempore,
ma vuol dire tener presente che i ragazzi cambiano tantissimo, cioè quello che ti sembra un totalmente disadatto in prima, in quinta elementare, poi ti diventa uno che magari alle superiori va eccezionalmente, cioè l'esempio per me più clamoroso è quello di Einstein. Einstein, il genio assoluto del secolo scorso e anche del nostro secolo ancora non superato, lui era considerato talmente poco adatto alla scuola che l'hanno dovuto ritirare e istruire privatamente, avevano i soldi per farlo. Lui ha imparato a parlare tardi, più tardi degli altri. Con le parole ha sempre avuto difficoltà, adesso lo definiremo dislessico, allora non c'era ancora la diagnosi di dislessia, ma lui aveva un altro talento. Lui, non usando le parole, nella sua testa ha costruito un modo di interpretare la realtà visivo. In questa maniera lui è intuitivo, è riuscito a fare quello che ha fatto, cioè a fare quelle scoperte che nessun altro ha ancora digerito, diciamo.
Il professor Polterio della Università dell'Hockey è diventato altrettanto famoso perché da buon allenatore aveva capito tutto di Wayne Gretzky e lo mise in panchina. Sa chi è Wayne Gretzky?
Sono un po' ignorante. No,
numero uno dell'hockey, numero 99, numero uno. Lo mise in panchina? Non c'è mai stato un altro Wayne Gretzky. L'aveva messo in panchina, sì. Poi è venuto ad allenare ad Allegheny. Abbiamo vinto l'Open League.
Ah.
quindi due cose un po' diverse, però
sì, ma cioè,
ti fanno capire che non bisogna giudicare le persone.
Esatto, niente giudizi. Perché? Perché uno cambia e soprattutto perché ognuno di noi ha un talento, ha una sua maniera di essere bravo, tra virgolette.
Anche perché il giudizio che dava di me quando ero giovane, insomma, è molto diverso da quello che mi dà adesso, prof. Dai, su.
Certo, diciamo, c'è di mezzo tutta l'esperienza che ti sei fatto nella tua lunga vita. Ma no, ma soprattutto è che devi saper vedere nelle persone la cosa positiva, non la cosa negativa, e devi, puntellandoti su quello che c'è di positivo.
Perché si guarda sempre la cosa negativa?
Ah, perché? Perché, io non so, è una pessima abitudine che hanno gli insegnanti.
Sono frustrati?
Sì, stressati, frustrati, pagati poco, tutto quello che vuoi, però l'etica del mestiere che fanno, se faccio quel mestiere potrei andare a farne un altro, posso andare a fare il call center, posso andare a fare, anche se ho la laurea in lettere antiche.
Il giornalista.
Il giornalista, ci sono tanti mestieri da fare. Se faccio l'insegnante devo capire che c'è un'etica dentro quel mestiere, devo capire che le parole che uso anche nei consigli di classe, anche quando faccio i giudizi di valutazione, anche quando riprendo un ragazzino perché ha fatto la marachella in classe, le parole sono macigni, sono pesanti.
Una volta c'era il voto, infatti, adesso questi giudizi devono essere interpretati o serve l'intelligenza artificiale per farne la traduzione, prof?
Speriamo che non venga usata l'intelligenza artificiale per fare la valutazione, se facciamo anche questa buonanotte, per vedere se un compito magari è corretto o meno e segnare gli errori di ortografia o le moltipliche sbagliate, va bene, uso pure l'intelligenza artificiale, così faccio prima. Ma poi, prima di mettere insieme il discorsetto che descrive quel tema, oppure le parole con cui comunico col genitore nel colloquio, o il modo in cui presento il giudizio, appunto, che ho dato, non deve essere un giudizio, deve essere una diagnosi, che è diverso.
Bella sta cosa, non, bella, mi piace diagnosi.
Altrimenti quello che si fa è trasformare quello che è un processo, che è il processo di crescita del ragazzo, e quindi un processo è una cosa che si muove.
Procedo. Perché non torna a insegnare, prof?
Perché sono troppo vecchia, non mi vogliono.
Peccato.
Trasformo il processo in una fotografia. Cioè fotografo quell'istante, non serve a niente, mi serve fotografare l'istante per dire che ancora l'istante successivo è distante 3 metri, ma non per dire che tu sei quella cosa lì. Sono cose in cui mi animo.
Senta, perché, ma è vero, sì. È vero che i giovani adesso per batter chiodo prima passano per l'intelligenza artificiale, si fanno consigliare frasi, pensieri d'amore, eccetera, eccetera.
Dai, sì, anche per l'intelligenza artificiale, il 42%
non
usa...
Non comprano più i baci perugina, era più semplice. No,
guardano Gemini o il chatbot, non mi ricordo più.
Quindi,
come si chiama. Quindi, a ricerca di generazioni connesse, Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, Università di Firenze, Università La Sapienza di Roma, quindi direi ricerca proprio pesante, dice che il 42% usa l'intelligenza artificiale come interlocutore in consigli d'amore.
Fantastico.
E il 66% come consulente emotivo.
Sì, allora, si fa fare frasi meravigliose.
Sì, ma è terribile, perché vuol dire che non trovano altrove appoggio.
Diamo una chance a tutti, però non solamente a quelli che sanno scrivere e parlare bene.
Ma no, ma
diamo
no, non
una
è
chance
che...
anche a chi non lo sa fare, giusto?
Sì, ma
giusto,
non è che si rivolgono per, non so, per scrivere il pensierino da mandare all'amica. Si rivolgono, e addirittura c'è il 3% che dice di avere sentimenti intensi, cioè di stabilire con l'intelligenza artificiale un sentimento quasi amoroso. Chi dice, sì, mi fa, come dice, le farfalle nello stomaco.
L'intelligenza artificiale, sì,
l'intelligenza artificiale, cioè siamo ridotti a questo
bellissimo
punto, quindi vuol dire che non trovano altrove, questo è il guaio.
È preoccupante.
Che sono chiusi nella propria
stanza.
Mi
dispiace per le ragazze di nuova generazione, perché non sanno quello che si perderanno.
Pur essendo
iperconnessi. Perché si concentrano su altre cose, sti giovani.
Uno su quattro adolescenti utilizza il chatbot per il supporto mentale o per simulare le relazioni.
Quanti sono che usano l'intelligenza artificiale per avere rapporti, come si chiamano, quelli?
Quelli?
Siamo arrivati a quello,
sì,
no?
Siamo arrivati purtroppo anche
la costruzione della donna ideale, che poi...
Ti vengono veramente i brividi, perché non sanno quello che si portano, ma soprattutto noi non siamo programmati per l'intelligenza artificiale, siamo programmati per i rapporti diretti, per guardarci negli occhi. Tutto il nostro sistema nervoso è fatto anche su quello, i nostri ormoni funzionano su quello, non sul parlare con l'intelligenza artificiale. E i ragazzi chiedono alla scuola di insegnare loro ad usare in maniera corretta l'intelligenza artificiale, a essere meno dipendenti e a mettere dei limiti all'utilizzo. Vogliono sapere anche, e questo lo dicono le ricerche, quali effetti ha l'intelligenza, l'uso dell'intelligenza artificiale sulle persone, sul cervello. Se lo chiedono i ragazzi stessi, perché la scuola non risponde? La scuola deve strutturalmente, urgentemente, fare un intervento su questo, non una circolare in cui dice che i telefonini vanno aboliti. Guarda che sono discorsi seri, perché se no, stitosi, tra 10 anni cosa fanno?
Si limitano al virtuale. Quello che dicevamo prima.
Esatto, e non vivono bene di sicuro, perché non siamo creati dall'evoluzione per vivere sul virtuale.
Col virtuale non si mangia.
No. O si mangia male.
Ciao prof, ci vediamo.
Ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci, grazie che ci hai ascoltato anche durante le vacanze.